vero e proprio pellegrinaggio, credo, nella tra giustizia e misericordia. Stiamo un po' seguendo Matteo, e l'abbiamo seguito la scorsa volta nelle pieghe, alcune pieghe del discorso della montagna, in particolare quella parte che si chiama le antitesi, e adesso lo seguiamo in una parte di cui che è il capitolo 18, di cui alcuni brani sono noti o notissimi, ma un po' meno noto è il capitolo nel suo insieme, perciò vale la pena di, anche per questa ragione, di entrare per quanto possibile. Ecco, prima di pregare insieme con le parole del Salmo 131, volevo leggervi questo brano. Una sera di primavera dell'anno 1934, un signore di età matura scese gli scalini di pietra che da uno dei ponti della Senna conducono alle rive del fiume. Là sono soliti dormire, o meglio accamparsi, i vagabondi di Parigi, cosa nota quasi a tutti, ma che pur merita ricordare in questa occasione. Uno di tali vagabondi veniva per caso incontro al signore maturo, che del resto era vestito bene e dava l'impressione di un viaggiatore intento a guardarsi le bellezze di una città straniera. Il vagabondo aveva un aspetto pietoso e malconcio, proprio come tutti gli altri di cui condivideva la sorte. Ma al signore ben vestito e maturo parve degno di una speciale attenzione. Il perché non si sa. Era, come si è detto, già sera e sotto i ponti in riva al fiume faceva più buio che sopra sui ponti e sul lungo Senna. Il vagabondo, dall'aspetto malconcio, barcollava un po'. Sembrava non si accorgesse dell'anziano signore ben vestito. Costui, invece, che non barcollava affatto, ma veniva avanti dritto, con passo sicuro, si era evidentemente già accorto di lontano dell'uomo barcollante. Il signore maturo sbarrò addirittura il passo all'uomo malconcio. Entrambi si fermarono, l'uno di fronte all'altro. «Dove va, fratello?» chiese l'anziano signore ben vestito. L'altro lo guardò un momento, poi disse: «Non sapevo di avere un fratello e non so dove il cammino mi porta». «Io cercherò di mostrarle il cammino», disse il signore, «ma non deve inquietarsi con me se la prego di un favore insolito». «Sono pronto a ogni servizio», rispose il vagabondo. «Vedo bene che lei ha qualche difetto, ma è Dio a porla sul mio cammino. Lei avrà sicuramente bisogno di soldi. Non se la prenda a male per queste parole, io ne ho troppi. Non vuole dirmi francamente di quanto ha bisogno, almeno per il momento?» L'altro ci pensò qualche secondo e poi disse: 20 franchi. «Ma è senz'altro troppo poco», rispose il signore. «Gliene accorrono certamente 200. Il vagabondo indietreggiò di un passo. Pareva sul punto di cadere, tuttavia riuscì a rimanere in piedi, pur barcollante. Poi disse: «È chiaro che preferisco 200 franchi a 20, ma sono un uomo d'onore. Pare che lei non mi capisca. Il denaro che mi offre non posso accettarlo, e questo per i seguenti motivi. Primo, perché non ho il piacere di conoscerla. Secondo, perché non so come e quando potrò renderglielo. Terzo, perché lei non ha nemmeno la possibilità di sollecitarne la restituzione. Non ho infatti un indirizzo. Sto quasi ogni giorno sotto un ponte o l'altro di questo fiume, ma come ho già affermato una volta, sono un uomo d'onore, anche se senza indirizzo». «Anch'io non ho indirizzo», rispose il signore maturo. «Vivo anch'io ogni giorno sotto un ponte o l'altro. Ciò nonostante, la prego di accettare amichevolmente i 200 franchi. Una somma ridicola, del resto, per un uomo come lei. Per quanto riguarda la restituzione, devo ora fare un discorso più lungo per spiegarle come mai non posso indicarle, per esempio, una banca cui poter rendere il denaro. Deve sapere che sono diventato cristiano dopo aver letto la storia della piccola Thérèse de Lisieux. E adesso sono particolarmente devoto a quella statuetta della Santa che è nella cappella di Santa Maria di Batignolles e che lei non avrà difficoltà a trovare. Non appena dunque avrà i miseri 200 franchi, se la sua coscienza la spingerà a non rimanere in debito di questa somma ridicola, vada, la prego, nella chiesa di Santa Maria di Batignolles e depositi là, nelle mani del prete che avrà appena finito di dire la messa, il denaro. Perché se c'è qualcuno a cui lei è debitore, non può essere altri che la piccola Santa Thérèse. Ma non si dimentichi, nella chiesa di Santa Maria di Batignolles». «Vedo», disse a questo punto il vagabondo, «che lei ha compreso benissimo la mia onestà. Le prometto che manterrò la parola, ma posso andare alla messa solo di domenica». «Va bene di domenica», disse il signore anziano. Tolse 200 franchi dal portafoglio, li dette all'uomo barcollante e aggiunse: «La ringrazio». «Per me è stato un piacere», rispose questi, e svanì subito nel buio più profondo. Infine, infatti, nel frattempo, giù s'era fatto scuro, mentre su, sopra i ponti e sul lungo fiume, si accendevano i lampioni argentei per annunciare la gaia notte di Parigi. Ecco, questo è, penso che avrete riconosciuto, è il primo capitolo della leggenda del Santo Bevitore di Josef Roth. Credo che sia una delle, è un romanzo breve, nell'edizione italiana sono una settantina di pagine, 73. E credo sia una delle più intense parabole sulla grazia che siano state scritte, a meno mia conoscenza naturalmente. L'uomo ben vestito scompare dal racconto, mentre il vagabondo che riceve la somma rimane alle prese con quelle sue peregrinazioni senza troppa meta e con la cronica incapacità di restituire i 200 franchi. Il finale non ve lo dico perché magari vi viene voglia di leggere il racconto. Ermanno Olmi una ventina di anni fa, un po' meno forse, ci ricavò un film abbastanza riuscito, insomma. E tenetelo come sottofondo delle pagine di oggi, del capitolo 18 di Matteo, perché percorriamo in tensione un cammino che sta tra la necessità e il desiderio di essere all'altezza della situazione e la sperimentata e cronica incapacità di esserlo. E allora, questa situazione, che potrebbe essere la più frustrante in assoluto che si possa immaginare, nella visione invece della comunità di Matteo diventa una chiave liberante, dove il focus si sposta non dalle mie prestazioni, per quanto sia importante e anzi decisivo tradurre nella vita quello che si è capito e sperimentato, e appunto invece la gratuità di tutto ciò che non dipende dalla mia capacità di tradurlo in vita. Si fa prima leggere il Vangelo, poi però ci introduciamo con un altro testo che non riprenderemo, ma che anche questo ci aiuta. Il Salmo 131 è uno dei salmi del pellegrinaggio, delle salite, cioè è uno dei salmi che i pellegrini cantavano salendo a Gerusalemme. Lo diciamo tutti insieme. Prima, prendendoci qualche istante di silenzio per leggerlo ciascuno per conto proprio e poi tutti insieme. Insieme. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Spezzato è in me l'anima mia. Israele, attenda il Signore, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, se ascoltiamo allora il Vangelo del capitolo 18 di Matteo.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo, «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano
agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Grazie.
Capitolo 18 è appunto il cosiddetto discorso della comunità, o forse ancora meglio il discorso della comunione o sulla comunione, ed è il quarto e penultimo discorso del Vangelo di Matteo. Abbiamo visto l'altra volta un passaggio importante del primo discorso, che è il cosiddetto discorso della montagna, discorso programmatico, discorso che pone le basi del Gesù di Matteo, diciamo, della comunità di Matteo. C'è il discorso sulla missione, al capitolo 10, con l'invio dei discepoli. C'è il discorso sul regno, capitolo 13, con le parabole del regno. C'è questo quarto discorso sulla comunione, appunto, sulla comunità. E poi c'è, ai capitoli 24 e 25, il discorso sulla tempi ultimi, il cosiddetto discorso escatologico, dove c'è tra l'altro la parabola dei talenti, la parabola del giudizio, con la domanda sulle cosiddette opere di misericordia. Di questi cinque discorsi che strutturano il Vangelo di Matteo e che fanno dire che Matteo consapevolmente fa di Gesù un nuovo Mosè, Mosè che è tradizionalmente l'autore dei primi cinque libri della Bibbia. Evidentemente non è vero, però nel senso così della tradizione sì, è verissimo, sono ricondotti a Mosè appunto i cinque libri del Pentateuco, dalla Genesi al Deuteronomio, e Gesù è come dire, l'autore di una nuova legge, di una nuova Torah, che non cancella di uno iota, di un segno, la legge antica, ma, come abbiamo visto l'altra volta, la porta a compimento. La porta a compimento rendendo più esigente quello che viene chiesto e proponendosi lui, Gesù stesso, come modello possibile della vita secondo questa legge. Qui appunto nell'insieme abbiamo questo discorso alla comunità che ha forse più nei tempi passati, diciamo, più che non in anni più recenti, fatto anche molto discutere, così come ha fatto discutere naturalmente il discorso della montagna, di cui oggi, peraltro, nel Vangelo di oggi riascolteremo una parte. E, allora, diciamo subito alcune cose andando, se possibile, con un po' di ordine. Il primo quadro di questo discorso propone come immagine e anche come parola ricorrente il modello dei piccoli. paidion, cioè vuol dire piccolo, vuol dire servo, vuol dire anche bambino. Ed è lì all'inizio del capitolo, peraltro forse ricordate che appunto non Marco ha un racconto analogo, ma lo collega più direttamente al fatto che c'era stata una discussione tra i discepoli lungo il cammino, si erano messi un po' da parte e peraltro, come sempre più spesso capita nel Vangelo, lasciando Gesù da solo e mettendosi a discutere chi fra loro era il megas, cioè il più importante, il più grande. E Matteo taglia tutta questa parte, non gli importa della circostanza specifica in cui Gesù dà questo insegnamento sulla piccolezza e va dritto al cuore del criterio di fondo e del principio base della comunità. Cioè, il punto fondamentale è che il cambiamento decisivo, quindi la conversione, cambiamento radicale e decisivo del modo di pensare deve condurre a questa trasformazione in piccolo. Chiunque si farà piccolo, no? Dice la traduzione più recente, come questo bambino, costui è il più grande. E questo contrasto fra il più grande, cioè appunto il megas, e il piccolo, che appunto in una dei termini è appunto paidion, ma nell'altro è micros, è proprio invisibile. Molte letture, mi sembra almeno, hanno questa tendenza, cioè propongono l'immagine del bambino, del piccolo, con le caratteristiche migliori che il bambino dovrebbe avere. Con un rischio però, cioè che questa parola sia ricondotta quasi ad una specie di raccomandazione che, banalizzandola un po' troppo forse, ma me ne scuso, ma solo almeno per... in pratica viene a dirti di fare il bravo bambino. Il bambino sorridente, il bambino... affettuoso, il bambino spontaneo, il bambino che non ha secondi fini, che è tutto in quello che fa, eccetera. E, evidentemente, se uno guarda questo, il bambino è anche altro, il bambino vero. Quindi non facciamo di questo passaggio come dire, non sfumiamolo in una poesia un po' troppo facile, se mi passate un po' da immaginetta, perché qua la questione è molto, molto forte, e siccome poi è un discorso che subito dopo ha parole durissime, allora bisogna prenderlo tutto insieme. Gesù si identifica con il bambino. Chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. È già annunciato quello che poi è detto nel discorso cosiddetto escatologico, no? Di Matteo 25. C'è già tutto qua. Gesù si identifica completamente. E nel, Nel Vangelo di Marco Gesù si mette nel mezzo con questo bambino, proprio al centro della comunità, come il punto in cui si punta il raggio della comunità, al cuore della comunità c'è questa piccolezza, che è una piccolezza che si potrebbe tradurre in modo anche un po' più forte, perché potrebbe anche non essere semplicemente chiunque si farà piccolo, ma chiunque si farà basso. Il verbo è tapeino. Tapeino, fa tapino. Maria è la tapina del Signore. Ha guardato a me, all'umile sua serva, no? Noi diciamo, ridando all'umiltà una dignità maggiore ai nostri occhi, ma Maria dice: ha guardato a me, alla sua tapina. Non è affatto detto che i piccoli siano i piccoli, né che i piccoli rappresentino nella comunità di Matteo una specie di categoria di persone, appunto, quelli della prima comunione, quelli della cresima, il post-cresima, o una categoria che è contrapposta ai grandi della comunità, ai responsabili, ai profeti, ad altre persone. Probabilmente sono persone la cui condizione comunque è bassa, forse sono persone meno significanti, per esempio, sono persone più fragili anche nella fede, perché poi c'è tutta la protezione nello scandalo verso chi è piccolo nella fede, per esempio, è debole nella fede. D'altra parte c'è l'indiscutibile realtà del tempo di Gesù, che i piccoli, i bambini, fino a che non diventavano figli del comandamento, quindi fino a che non celebravano il loro bar mitzvah a 12-13 anni, erano senza diritti. Quindi Gesù si identifica con i senza diritti. Dice un bellissimo testo della tradizione ebraica, i detti dei padri, cioè i Pirkei Avot, e dice così uno di queste massime: il sonno di mattina, il vino a mezzogiorno, chiacchierare con i bambini, sedere nelle sinagoghe degli ignoranti, portano l'uomo fuori dal mondo. Come dire, chiacchierare con i bambini fa parte di quelle cose che è meglio non fare, perdi tempo. Se non pensate che i detti dei padri siano i detti spietati, mentalità esprime, no? Quindi Gesù va in controtendenza da questo punto di vista. Il capitolo dopo, il 19, in Matteo, c'è quel piccolo brano che si mette sempre nei ricordini della prima comunione, Gesù che benedice i bambini, Gesù biondo con tutti i bambini ben vestiti. Quindi la piccolezza non è, ripeto, non è un fatto di anagrafe, non è un quadretto idilliaco, non è una pia esortazione, ma è un criterio di fondo su cui la comunità o si regge oppure non si regge, o sta in piedi e si costruisce oppure si sfascia sulla piccolezza. E non c'è nessun altro punto in cui Gesù dica con così tanta forza dov'è lui. Lo dice poi nella preghiera: sono in mezzo loro, ma in questo caso è ancora di più, perché chi accoglie il bambino accoglie me, chi accoglie il piccolo, il tapino, accoglie me. Quindi questo discorso della comunità o della comunione comincia nello stesso modo con cui ho cominciato anche il primo, delle beatitudini, che sono appunto un capovolgimento radicale dei criteri del mondo, capovolgimento di quello che conta veramente, di che cosa è veramente salvifico. L'altra sera con alcuni di voi riflettevamo sul film di Scorsese, Silence, e c'è tutta questa tematica che emerge. Che cosa veramente è salvifico? Che cosa vuol dire veramente identificarsi con il Signore? Ignazio di Loyola, negli Esercizi spirituali, ai numeri 165 e 167, propone le tre forme di umiltà o i tre gradi di umiltà. E il terzo suona così. La terza forma di umiltà è l'umiltà più perfetta. Comprende in sé la prima e la seconda e consiste in questo. Al fine di imitare Cristo nostro Signore e assomigliargli veramente, io scelgo e desidero la povertà con Cristo povero piuttosto che la ricchezza, le umiliazioni con Cristo umiliato piuttosto che gli onori, per la lode e la gloria della Divina Maestà. E preferisco essere considerato uno stupido e un pazzo per Cristo, che per primo fu considerato tale, piuttosto che un saggio e prudente in questo mondo. Quindi è di quest'ordine qui quello che Matteo suggerisce, cioè un convergere e un assomigliare al Signore, che si credo si capisca veramente solamente nel linguaggio dell'amore, che sta e vuole stare dove sta colui che ama. Che matura un amore tale per cui il dire non posso vivere senza di te diventa la verità della vita. Per cui Ignazio molto finemente dice essere umile con Cristo umile, disprezzato con Cristo disprezzato. Non è tanto in gioco la mia umiltà, non è tanto in gioco il mio disprezzo, la mia povertà, quanto il fatto che questo mi renda più simile. Cioè faccia di noi quello che è la vocazione profonda di ogni uomo e donna della comunità cristiana, cioè essere un alter Christus. Altre cose più importanti di questa non ce n'è. Per questo, allora, il criterio del piccolo sta anche a governare il modo con cui si vive. Quindi scandalizzare, cioè mettere trappole sul cammino, mettere inciampi sul cammino di chi magari non è in grado di distinguere l'ostacolo o di evitarlo, cioè tutto quello che irresponsabilmente provoca la rovina del fratello, tutto questo non ha compromessi possibili. Non è fino a che punto posso, prima di fare qualcosa di male. Non è possibile. Quindi se la tua mano ti è di scandalo, per favore, tagliala. Se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. Non c'è... Non è un fatto di tipo morale, in senso stretto, ma è un fatto di del senso di Dio, del senso della presenza di Dio che quel piccolo deve rappresentare per me. Quindi qui non è tanto in gioco l'opportunità, la non opportunità, oppure da, appunto, ripeto, dal punto di vista delle grandi questioni morali, a che punto comincia ad essere peccato, fino a che punto invece non è peccato. Nella discussione dei secoli a seguire, per esempio, San Tommaso d'Aquino, che era, oltre che una testa straordinaria, era anche un grande cuore, sapientemente distingue che cosa lo scandalo che porta al peccato veniale, a quello mortale, e nelle categorie che erano anche proprie della teologia del suo tempo. Per Matteo non c'è questa distinzione. Da questo punto di vista la severità di Matteo è assoluta, assoluta. Non c'è discussione. Cioè, il criterio del piccolo non ammette discussione. Passo un po' veloce su questa cosa degli angeli, di disprezzare i piccoli, appunto, guardatevi dal disprezzare i piccoli, perché c'è questo rapporto così diretto, no? Con questo gioco di sguardi meraviglioso, non lo commento troppo perché lo lascerei invece piuttosto alla vostra... Gli angeli, i loro angeli nei cieli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli. Puoi immaginare questo gioco di sguardi tra Dio e i suoi angeli, che è come se Dio, guardando i suoi angeli, guardasse i suoi piccoli. Credo che renda con sufficiente forza la preziosità del piccolo. E poi c'è la segue, ed è interessante molto, mi sembra, questa menzione della parabola cosiddetta della pecora smarrita, che vi ricordate Luca inserisce nella grande pagina del capitolo 15, quando Gesù si deve difendere dall'accusa di essere uno che se la fa con i pubblicani, con i peccatori, parla, poi dopo mette le gambe sotto il tavolo di quelli giusti, no? Questo è il punto, è quello lì, dice, però poi vedi dove va a mangiare, eccetera, e chissà cosa si dicono mentre sono a tavola. Allora Gesù racconta queste parabole per difendersi, per spiegare il senso di quello che fa. Invece Matteo inserisce solo questa parabola della pecora che si smarrisce dentro il discorso della comunità. Quindi la cura per la pecora che si è smarrita è del pastore, quello bello, come direbbe Giovanni, ma è di tutta la comunità. Qua si sta parlando... E Matteo monta la comunità di Matteo, che come sempre questi discorsi, forse non l'ho detto all'inizio, mi sembra evidente, ma meglio, è chiaro niente, cioè è ipoteticamente evidente che Gesù non ha fatto un discorso sulla comunità con Matteo e gli altri che erano lì a prendere appunti e poi hanno messo insieme per preparare l'esame, no? Gli appunti che hanno preso, no, cioè, la comunità che riflette è una comunità peraltro di larga prevalenza di giudei, che poi lo vediamo subito, si distingue ancora molto dal mondo dei non giudei. È una comunità che cerca una sua identità dentro il giudaismo, portando avanti la fede nel fatto che in Gesù di Nazareth le scritture si sono compiute. Ma questo dentro il giudaismo, Gesù, apro e chiudo la parentesi, Gesù non ha fondato una nuova religione, contrariamente a quello che, se volete in modo un po' più provocatorio, Gesù non è cristiano. La prima comunità, per molto più che il primo secolo probabilmente, si intende dentro il giudaismo. E la tensione dentro il mondo giudaico sulla persona di Gesù e sul compimento, su quel compimento delle scritture che conduce al divaricamento della, che in parte è raccontato negli Atti da Luca. Quello che diventa la risorsa che ha portato la parola fino a noi, che ebrei non siamo, almeno credo la maggior parte, è dentro la comunità è il grande dramma, cioè com'è che i lontani accolgono e quelli che hanno Mosè, le scritture, i profeti, la legge non accolgono. Questo è il problema. Chiusa parentesi. Quindi Matteo riporta queste parole di Gesù in un unico discorso. E quindi è fortemente significativo che, parlando di come si vive nella comunità, si parli di questa ricerca della pecora che si è smarrita, che appunto è una delle 100. Il Vangelo apocrifo di San Tommaso dice, ricorda che quella smarrita è la più grande. La definisce così, è come se dovesse in qualche modo giustificare il fatto che il pastore ne ha una cura particolare, perché è la più grande. Per Matteo è una delle 100. Non ha una particolare dignità rispetto ad altre. Non vengono dette le circostanze in cui questa pecora si smarrisce, non si entra in dettagli che potrebbero esserci magari almeno di curiosità se non di aiuto. C'è sicuramente il senso di una fragilità da cui nessuno nella comunità potrebbe essere immune. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Nella prima comunità, per esempio nel terzo secolo, uno dei drammi che la comunità cristiana dovette affrontare era quella, il dramma dei cosiddetti lapsi, che erano quelli che avevano fatto l'itinerario del catecumenato, erano diventati cristiani e poi avevano apostatato. Poi il dramma, appunto, no? Ancora una volta anche del film di Scorsese. Cioè, come si fa, come si deve comportare la comunità con quelli che hanno fatto il cammino con noi e poi pressati da una serie di circostanze, dalla violenza, hanno rinnegato il Cristo in cui hanno creduto e nel cui nome sono stati battezzati? E c'è una... c'è un dibattito molto acceso, perché una linea era che sulla scorta di una interpretazione di un versetto di una lettera di Giovanni era talmente forte la consapevolezza del cammino fatto in vista del battesimo che dopo il battesimo subentrava una sostanziale impeccabilità. Cioè, era talmente forte il senso dell'essere diventati nuova creatura, dell'essere rinati nel battesimo, che è come se non fosse possibile poi tornare indietro, scendere a compromessi, eccetera. Per cui voi direte che ingenui che erano. Uno potrebbe dire che superficiali che siamo. Quindi c'era una grossa discussione, Cipriano, Tertulliano, tutti i grandi padri dei primi secoli si occupano di questo, e si occupano non tanto da teologi stando nella loro bella biblioteca, ma da vescovi, per esempio, che dovevano occuparsi di queste persone. Allora, cosa fa il buon pastore? Le va a cercare, le manda a morire ammazzati come fossero dei traditori inguaribili? Che si fa? Uno potrebbe dire, beh, dal Vangelo è chiaro quel che bisogna fare, si va a cercare e basta. Innanzitutto notate che rispetto a Luca, che dice che quando trova la pecora, il pastore se la mette in spalla tutto contento, e Matteo introduce un ean greco, cioè un periodo ipotetico della realtà, se gli riesce di trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99. Ma l'appello alla disponibilità a perdonare non abbassa la guardia sulla serietà delle esigenze del vivere in comunità? Sapere di poter essere comunque sempre perdonati non fa scendere la tensione del vivere secondo le esigenze della parola? È una domanda. Sì, no, non so. Comunque è uno dei cuori del problema, eh? Per adesso tenetela lì la risposta. A questo punto Gesù, andando avanti nella riflessione, sembra entrare in dettagli nei versetti che sono i cosiddetti versetti sulla correzione fraterna, sono conosciuti in questo modo. Quindi i passaggi sono che attenzione che da questo momento, dopo che si è parlato dei piccoli, si comincia a parlare di adelfos, di adelfoi, di fratello. la parola chiave nella seconda parte del discorso della comunità diventa fratello. Prima era piccolo microbo. Adesso diventa fratello. Se c'è uno che sbaglia contro di te, quindi si suppone che si parli a una persona che è coinvolta nei fatti, se il tuo fratello commette una colpa contro di te, lo cerchi e lo rimproveri fra te e lui solo. Ricordate un po' la dinamica del RIV che abbiamo visto un po' di volte fa, la controversia che si gioca a due. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Ma ci sta la possibilità che non ascolti. Allora prendi con te una o due persone come testimoni, sia per dare forse maggior valore alla parola, sia per dare alla persona che è in errore un richiamo più autorevole, forse peraltro ancora. C'è il Deuteronomio 19 al versetto 15 che parla della importanza dei testimoni. Senza i testimoni quello che si dice appunto non ha valore, se è solo la tua parola contro quella dell'altro. Se ci sono i testimoni, allora sì. Questo più o meno in certi ambiti vale anche per noi. Se non ascolta neanche costoro, dillo alla comunità, tutta l'assemblea. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Quindi c'è un crescendo di impegno e anche un crescendo di rifiuto. Un crescendo di impegno perché c'è il tuo, di te che sei colpito direttamente dal suo modo di agire, dei testimoni che prendi con te per dare più valore alla tua parola, della comunità che a un certo punto, se necessario, viene coinvolta, e della responsabilità che la comunità si prende nel dichiarare nei fatti che questa persona, col suo modo di comportarsi, non è stata cacciata fuori, ma è stato sancito che è già fuori. La scomunica di per sé è questa roba qui. È un provvedimento che sancisce ufficialmente che un certo modo di fare è già scomunionante. Quindi non è... Però, certamente questa è una parola dura che si è cercato diverse volte di, in tanti commenti, di non tanto di attenuarne la durezza, ma di provare a raccontarla, a collocarla. Si potrebbe per esempio dire che pensare che l'altro che non si corregge diventi per te come il pubblicano e il peccatore, il pagano o il pubblicano, posso voler dire, beh, quando Gesù, sempre in Matteo, alla fine del Vangelo, capitolo 28, manda i discepoli dappertutto, a tutte le genti, come dire, quando è che chiudi con questi qua? In un certo senso, mai, perché nel momento in cui sono fuori, sono proprio quelli che vai a cercare con l'annuncio. Questo è bello, forse in parte è anche vero, ma resta il fatto che che la comunità di Matteo, e ripeto, è una comunità in cui dire di una persona che è un pagano, un pubblicano, significa dire è altro. Perché è una comunità di giudei cristiani, di giudei messianici, così dice, di giudei che hanno accettato la persona di Gesù e che si percepiscono identitariamente come una comunità che ha determinate caratteristiche e un determinato modo di vivere. Per cui dire che sei un come un pubblicano o un pagano significa dire sei fuori. Che poi allora questi fuori vengono riacchiappati con l'annuncio e... Sì. Ma come funziona questo versetto con quello che accade subito dopo, con il richiamo del discorso della montagna, capitolo 7, versetto 1-2, non giudicate per non essere giudicati? Come si concilia questa pagina con la visione del regno in cui crescono il grano e la zizzania insieme e c'è la pazienza fino all'ultimo giorno, perché sradicando la zizzania non si sradichi anche il grano? Cioè, come si concilia l'esigenza di una comunità che ha bisogno di un'identità precisa e di una serietà e di una compattezza nell'osservanza e nel seguire le tracce del proprio Maestro e Signore, con una comunità che in altri momenti si percepisce come un corpo misto di grano e di zizzania, di ritrovamenti e di smarrimenti, di fedeltà e di infedeltà? Una comunità dove appunto fino al giudizio il buono e il cattivo vivono insieme. Una comunità dove come sentiremo oggi, si è invitati ad essere perfetti come il Padre vostro. Che cosa fa? Qual è la perfezione del Padre? Che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa splendere il sole sui cattivi e sui buoni. Ah, bella perfezione, secondo i nostri modelli. Allora, questo lo dico non per complicare la vita, ma perché è così, perché il Vangelo non è un sistema, non è un orologio con ingranaggi assolutamente perfettamente funzionanti nel loro luogo come io mi immagino debba essere. È una comunità che cerca nella parola, cerca nella riflessione del suo Maestro e Signore il modo migliore per tradurre in vita, nella propria vita di comunità, la vita del Maestro. E questa tensione tra l'andare a cercare e il dire anche una parola che è una parola forte a chi sbaglia, questo lo deve provare a fare. Bonhoeffer ha una intuizione straordinaria e dice così: soltanto una comunità che dà un nome all'ingiustizia può perdonarla. Quindi una comunità che abbia anche l'autorevolezza per dire a uno: guarda, così va male, ma va veramente male. E qual è il criterio? Il criterio è quello del piccolo. Il criterio è quello della fede dell'altro, della vita dell'altro, della cura dell'altro. Nella comunità di Matteo non c'è nessuna possibilità di distinguere tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. O c'è uno e allora c'è anche l'altro, ma se non c'è l'uno non c'è neanche l'altro. non c'è modo di... E attenzione, perché il criterio qual è? Tu vai a parlare col tuo fratello, se lui ti ascolta, non si dice che tu avrai ragione, si sarà acclarato che tu avevi ragione. Ecco. Se tu vai a parlare, se tuo fratello ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. Qual è il premio? Tuo fratello. C'è qualcosa di più importante di questo? Peraltro fa notare uno studioso che questa parola che traduciamo con guadagnare è assolutamente un unicum in questo contesto, cioè non si usa mai questo verbo che è cardaino per le persone, per guadagnare le persone, una cosa stranissima. Quindi qual è il senso in questo, del legare e del sciogliere della comunità? Agostino dice una cosa bellissima: se lo fai per amore tuo, per amore di te, non farlo, fai nulla. Se lo fai per amore dell'altro, fallo ottimamente. Si amori tu it facis, nihil facis. Si amori illius facis, ottime facis. Il criterio è quello della costruzione della comunità e della cura dell'altro. A un certo punto Gesù inserisce in questo passaggio che sono considerati centrali questi versetti 19 e 20, perché il discorso fino adesso è stato tutto orizzontale, tutto rivolto all'attenzione all'altro, alla cura dell'altro, la pecora smarrita, il piccolo, il bambino, eccetera. Qui c'è improvvisamente il linguaggio diventa verticale, il discorso si volge verso l'alto. E si parla quindi della presenza di Dio nella comunità, di questa presenza che è così efficace quando due o tre si accordano, cioè fanno convergere i cuori, questo vuol dire accordare, per chiedere una stessa cosa. Anche qui è interessante che se voi guardate la storia della critica, la storia degli studi esegetici su questo versetto, scoprirete che dentro la Chiesa, dentro la comunità cristiana, si è discusso a lungo e anche abbastanza animatamente chi sono questi che si meritano la presenza così garantita del Signore in mezzo a loro. Facciamo un esempio: ma se due o tre scismatici, due o tre ariani, due o tre docetisti si mettono a pregare Dio, Dio è in mezzo a loro? Il canone di Tesè che ha fatto ritornare di moda l'inno medievale dell'Ubi Caritas Vera, Deus Ibi Est, di che cosa parla? Di che cosa parla? Di chi parla e di che cosa parla? Lo Dopodiché uno potrebbe rispondere e dire: Gesù sta parlando dell'impegno unilaterale del Signore a essere presente in chi si accorda a pregare, non sta dicendo chi sono quelli che si accordano a pregare, a rigore. Però vedete che quello che sembra immediatamente scontato, va bene, ha una sua potenza, no? Ha una sua ricchezza che va anche indagata per poterla gustare, no? Non siamo qui a cercare il pelo nell'uovo, evidentemente, ma invece per capire sempre più profondamente una parola seria. E arriviamo, così poi concludiamo anche questa mattina insieme, alla parte un po' più, una delle parti un po' più note insieme alla parabola della pecora smarrita, anche questa parabola finale, specialmente è nota ed è stracitata anche nelle nostre conversazioni abituali, il dialogo fra Gesù e Pietro. Pietro chiede quante volte, fino a quando, no? E Gesù vuoi che dica 77, vuoi che dica 70 volte 7, quindi 490, comunque introduce una... un elemento di iterazione innumerabile, diciamo, cioè introduce quel criterio della sovrabbondanza che vedevamo l'altra volta. Se la vostra giustizia non sovrabbonderà quella degli scribi e dei farisei, non entrate nella logica del re dei cieli. È fatto di sovrabbondanza. Pietro dice, insomma, in sostanza, esiste un limite massimo? O che cosa si aspetta da me? Che cosa vuol dire, per esempio, un perdono perfetto? Cioè, in che cosa consiste? Probabilmente Gesù si riferisce a Genesi, al capitolo 4, l'illimitatezza di Lamech che vendica 70 volte 7. Mentre Gesù riprende quel numero per dire una disponibilità, una smisuratezza nella capacità di riaccogliere l'altro. Quindi la premessa è che c'è un perdono illimitato. D'altra parte l'illimitatezza non può diventare, come dire, un'unità di misura delimitabile, ma diventa un orizzonte dentro cui stare. E qui vediamo alcuni elementi di questa parabola. Secondo alcuni, per dirvi anche qui, la parabola finiva al versetto 30, cioè nel momento in cui il servo a cui è stato condonato il debito sbatte in galera il suo compagno. Per tutta una serie di ragioni, alcuni ritengono, dal punto di vista lessicale, eccetera, eccetera, che la parabola poteva finire lì. Per altri poteva finire al 33 con la domanda: non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Punto. Perché questo finale ha fatto problema. Cioè, se il re non mantiene il perdono promesso, poi siamo spacciati, eh? Se la grazia di Dio è reversibile, cioè se il re la dà, però poi a certe condizioni se la riprende, che succede? E anche qui c'è tanta letteratura, no? Diciamo che tendenzialmente sì, il linguaggio della parabola è pieno di rimandi all'ambito religioso, perciò appunto la resa dei conti è il re che viene chiamato il Kyrios, no? Il Signore, e ci fa pensare al giudizio e sono tutte cose che il Gesù narratore sa, cioè Gesù narratore è consapevole di suscitare in chi ascolta una serie di agganci, se no non sarebbe possibile. Il debito è appunto una cifra esorbitante, 10.000 talenti, è una cifra... difficilmente è stato fatto un tentativo anche di renderla in termini attuali usando i miliardi e basti pensare che la rendita annua del regno di Erode era di 900 talenti, il gettito delle tasse di un anno medio in Galilea era di 200 talenti, quindi 10.000 è una somma iperbolica, assolutamente imprendibile. 100 denari è invece una cifra non piccola, perché sono 4, 5, 6 mesi di lavoro di un bracciante, di un... però come dire, è una cifra che la vedo, la quantifico. Quindi la prima scena, di fronte a quello che deve 10.000 talenti, il signore, che viene a volte chiamato anche padrone, siccome questo non ha da pagare, allora deve essere venduto lui con la moglie e i figli e quanto possiede. Cioè vuol dire che quel debito in buona sostanza vale la vita, moglie, figli, tutto quello che ha. Quindi non è tanto, non prende qualche cosa di lui, prende la sua vita. Peraltro un servo valeva tra i 500 e i 2.000 denari. Come dire, Gesù valeva molto meno. Nella Torah, capitolo 22 dell'Esodo, si dice che l'unico che può essere venduto in schiavitù è il ladro insolvente. Il ladro, dice il testo, dovrà dare l'indennizzo, ma se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato. È l'unico di cui si dice che sia possibile, no, una traslazione di questo genere. Il servo a cui è stato perdonato, infatti, non può vendere il suo compagno perché il debito vale meno di quello che varrebbe la vita di uno schiavo. 100 denari sono meno del minimo di circa 500 denari che valeva uno schiavo. Quindi C'è questa scena surreale in qualche modo, perché quest'uomo si prostra, supplica e promette di restituire ogni cosa, che è una promessa assurda. È un po' come il dialogo del santo bevitore. Le serviranno certamente più di 20 franchi, almeno 200. Però me li deve restituire in questo modo, no? E nella condizione in cui quest'uomo che riceve il denaro è evidentemente impossibile che possa restituire 200 denari, 200 franchi. Così come è impossibile al servo che possa restituire. Però in questa supplica il colpo di scena è che il padrone, si muovono le viscere del padrone, il quale lo perdona, lo condona, lo scioglie letteralmente dal debito e lo rimanda, lo lascia andare. Appena uscito, appunto, il servo trova un altro che gli deve questa somma non piccola, ma certamente accessibile, e appunto gli toglie il respiro, cioè lo strozza, lo soffocava. Infatti, noi ancora oggi chi ha debiti da usura ce l'ha dallo strozzino, toglie il fiato. E il suo compagno gli dice sostanzialmente le stesse cose che ha detto lui al padrone: abbi pazienza con me, ti restituirò. Ma egli non volle. Allora lo manda in carcere, lo fece gettare in prigione. Ricordate il discorso della montagna: mettiti presto d'accordo col tuo avversario, perché l'avversario, mentre sei per strada, perché l'avversario poi quando arriva il rendimento di conti ti manda in galera, allora lì dovrai restituire. Qui siamo già al fondo, non si è potuto neanche parlare. Rientrano in gioco gli altri servi, perché quello che accade non è un fatto privato, il debito non è un fatto privato, il perdono non è un fatto privato. Allora, il punto è delicato. In realtà noi lettori siamo gli unici a saperne più di tutti gli altri, perché noi abbiamo visto tutte le scene. Ma i servi hanno soltanto visto che lui strozza questo qua, ma non hanno ascoltato il dialogo con il padrone. Il padrone non sa che questo appena uscito si mette a strozzare l'altro. Quello strozzato non sa che a questo qui è stato appena perdonato e condonato il debito. Quindi gli unici che sanno tutto siamo noi che ascoltiamo la parabola. E quindi quindi ci indigniamo, supponiamo che ci indigniamo. Questo qua che strozza, che manda in galera per 100 denari, eccetera. Ma questo è quello che accade normalmente nella vita. Perché ci indigniamo tanto? Perché siamo stati testimoni della scena che nessun altro ha visto, tra il primo servo e il suo signore. Dove allora, però, attenzione, perché non c'è nessuna legge che obblighi quel servo ad avere pietà del suo compagno. Quel servo ha un credito legittimo che attende restituzione. No? Allora, che cosa rende così stonata e così dolorosa questa scena tra i due servi? Il fatto, appunto, che noi abbiamo assistito anche alla prima scena, cioè abbiamo assistito a quella scena in cui a quel servo è stato condonato un debito astronomico. Ma il criterio è che quello che il Signore ha fatto a me diventa criterio di quello che io sono chiamato a vivere e a fare con il fratello. Cioè, questo passaggio dalla logica del debito alla logica dell'amore che condona un debito impagabile, no? Ricordate il Salmo 129-130, se consideri le colpe, Signore, chi resiste? Siamo spacciati. Per cui, da una parte c'è questo grandissimo debito verso il Signore, 10.000 talenti, e il piccolo debito verso l'uomo, cioè il prossimo, 100 denari. Ed è questo il problema? Sì e no. Perché sembra che, allora, il punto saliente diventa che soltanto se io comprendo quello che ho ricevuto, che cosa mi è accaduto in questo condono unilaterale, soltanto in questo modo cambia la logica della mia vita e soltanto in questo modo il perdono ricevuto è davvero efficace. Ricordate che in Matteo le uniche parole che Gesù commenta dopo il Padre Nostro sono quelle del perdono, della remissione del debito. Se infatti voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questo è l'unico commento che Gesù fa, un'introduzione dicendo di non moltiplicare le parole come i pagani, eccetera. E poi commenta solamente la remissione del debito. È l'unica esegesi, diciamo, che Gesù fa della preghiera del Padre nostro. E questa parabola svolge queste parole, cioè: dove si apre un futuro? Il futuro è entrare talmente nel dono ricevuto da poter diventare donatore. E quello che, ricordate, quello che Mosè offre a Faraone diventa liberatore, lascia partire, diventa liberatore. Quindi pensiamoci su questo, le vie del dono della grazia, la vita, il respiro che restituisce o che può togliere l'attitudine al fratello, che dipende da quello che noi riusciamo a cogliere dell'atteggiamento del Signore verso di noi. Signore che dà vita, che restituisce il respiro. Significativamente invece il servo lo toglie all'altro servo il respiro. Ecco, su questo, su tutto questo capitolo è una la sfida è di leggerlo appunto in sequenza, avendo come riferimento appunto la categoria del piccolo, del basso e quella del fratello. Sono le due parole chiave di tutto il discorso, e sono anche le due parole chiave della comunità di Matteo. Adesso andiamo a celebrare.